possiamo sederci anche quest'anno, come in ogni anno, dopo la proclamazione del Santo Vangelo nella solennità dell'Epifania del Signore Gesù, la Chiesa ascolta, celebra l'annunzio delle tappe dell'anno liturgico che abbiamo incominciato insieme con la prima domenica d'Avvento e che ci accompagnano a partire dall'obiettivo principale, che naturalmente è la veglia pasquale, il Triduo Santo, la Pasqua del Signore, il 12 aprile quest'anno. E così tutte le altre feste e solennità dipendono dalla mobilità del calendario liturgico e tutte le volte noi veniamo a sentire qual è l'agenda che ci sta davanti, quali sono gli appuntamenti importanti della nostra famiglia parrocchiale. Sono tutti momenti nei quali il Signore si manifesta. La parola Epifania, un termine greco che significa dimostrazione, apparizione, ha il significato soprattutto nella Santa Scrittura di manifestazione. Dio si fa vedere, si fa sentire. Nella Bibbia anzitutto si fa sentire con la sua voce, parlando a un popolo, rivelandosi a Mosè sul monte Sinai, donando la legge, ma anche si fa vedere con segni e prodigi, pensate ai grandi racconti della creazione del mondo o alla storia degli ebrei liberati dall'Egitto, il faraone colpito dai flagelli, l'invio di tanti profeti. In tutte queste occasioni che sono contingenti, storiche, Dio si fa vedere e sentire. E anche in queste feste del tempo di Natale, con le solennità e le domeniche che stiamo celebrando, noi gustiamo questa bellezza del Signore che si rivela. In tante religioni non è così, Dio non è che si riveli come un essere personale che agisce nella storia delle persone, sono piuttosto le persone che, facendo per esempio delle riflessioni importanti su di sé, sul mondo, vanno a cercare qualche cosa della presenza della divinità nella natura, nel creato. Invece nella religione ebraico-cristiana c'è la pretesa di sentire che Dio prende l'iniziativa di autorivelarsi, di farsi conoscere. E così nella notte del Natale Dio si manifesta ai pastori, inducendoli ad andare ad adorare il Signore Gesù a Betlemme. Così nella solennità della Vergine Madre di Dio, Gesù viene portato al Tempio per essere circonciso e lì c'è il grande incontro con l'Israele fedele che lo attende. Dunque sono tantissime le manifestazioni del Natale. Oggi è la grande Epifania ai popoli, alle genti, è la messa dei popoli. E poi domenica prossima, la festa del battesimo di Gesù, sarà la manifestazione di Gesù di Nazareth al suo popolo Israele, e la domenica successiva, attraverso il racconto del Vangelo delle nozze di Cana, sarà la manifestazione del segno della divinità di Gesù in mezzo al suo popolo, ai suoi discepoli, a sua madre stessa. Dunque, come vedevamo ieri nella seconda domenica del Natale, Dio si fa vedere nella carne di un bambino, nella carne di un bambino ebreo, figlio di ebrei, nato da donna, nato sotto la legge. E ieri ascoltavamo la grande immagine della sapienza di Dio che fissa la tenda in Israele e lì scopre che Dio è venuto ad abitare con i figli degli uomini, non se ne è stato lassù nel cielo, nel mistero, ma si è fatto vedere nella carne di quel bambino. E vedevamo che Paolo stesso diceva che siamo noi i destinatari di quella manifestazione. Dio ci ha scelti in Cristo prima della creazione del mondo. E anche oggi le letture ci guidano nello stesso modo attraverso il racconto dei magi. Avete sentito, ci sono tre magi, ma voi siete tre. Ma guarda un po', siete tre come i tre magi che portano l'oro, l'incenso e la mirra. Portano questi doni perché hanno capito dalla luce della stella che li guida che hanno ricevuto in dono un bambino, un re, un salvatore, una luce straordinaria, e allora si sentono di dovere dare qualche cosa anche loro, solo che non portano, come la Befana che stanotte è venuta da Vincenzo, gli ha portato delle cose assolutamente mence, una civetta, simbolo della vita monastica, un mazzo di carte, dei torroncini, una tavoletta di cioccolata. No, questi magi portano il meglio che hanno, l'oro. Pensate com'è prezioso l'oro, portano l'incenso, i profumi dell'incenso e la mirra, che è un olio particolare, un balsamo che si usa per ungere i corpi quando sono privi della vita e si adoperano quindi per accompagnare nel saluto finale i nostri fratelli, le nostre sorelle, portano il meglio che hanno. Corrispondono al dono con doni. E questa è una cosa meravigliosa, perché per farlo vengono da lontano. Da dove vengono i magi? Nel Vangelo c'è scritto che vengono dall'Oriente, senza dire altro, ma antiche tradizioni ci parlano del luogo di origine dei magi, in regioni che dovrebbero essere al centro della nostra attenzione, della nostra preghiera, vero? In questi ultimi giorni abbiamo sentito parlare dell'Iraq, dell'Iran, i magi vengono da quei luoghi, l'antica Persia, e con la loro sapienza, la loro cultura millenaria si spostano, guidati da una stella, per adorare il Signore Gesù. Tutto questo ci dice la ricchezza dei popoli che si spostano per venire ad adorare il Signore Gesù. Il nostro complesso di superiorità europea e occidentale ci fa pensare che tutti siano miserabili e che noi che siamo dei pierini abbiamo comunque sempre noi tutto quello che ci occorre in sovrabbondanza, mentre invece l'incontro con gli altri, con i lontani, ci fa scoprire che forse il nostro punto di vista è un tantino condizionato, diciamo così per essere benevoli, è condizionato dal nostro complesso di superiorità. Questi popoli che vengono da lontano hanno delle ricchezze da portare, sono delle ricchezze, le loro diversità sono ricchezza. Facciamo un errore capitale, storico, a respingerle. Facciamo esattamente quello che non deve fare Gerusalemme, come è descritta nella prima lettura di oggi. Abbiamo sentito l'immagine di Gerusalemme, ancora una volta una figura femminile. Ieri era la sapienza di Dio che faceva il proprio elogio, oggi è Gerusalemme, una città, simbolo di Israele, il popolo di Dio, ma nei panni di una donna, precisamente di una madre, che vede i figli in esilio che finalmente ritornano in patria. E quindi si rallegra e contenta, e quando una mamma vede che un figlio o una figlia che magari ha fatto un grande viaggio finalmente torna a casa, è contentissima quella mamma, il suo cuore batte, palpita, è un tumulto di coinvolgimento, di sentimenti, di nostalgia, ma di gioia. Finalmente quel figlio che se n'è andato ritorna indietro. Ora questi figli, che sono naturalmente gli ebrei esiliati che tornano nella terra promessa, non vengono da soli. Nella prospettiva del libro di Isaia, che sta accompagnando ogni giorno qualcuno di noi, vedremo l'ultimo capitolo di questo libro, il capitolo 66, che gli ebrei saranno portati in patria su tanti mezzi di locomozione. Non c'erano gli aeroplani o i treni e le automobili, ma c'erano i carri, i cavalli, le portantine, le barelle, un'infinità di mezzi di trasporto che i pagani adoperano per farci salire sopra gli ebrei della diaspora perché ritornino in patria. E questo fa sì che in patria non ci tornano solo gli ebrei, ma anche i pagani. E qui siamo al punto che a noi interessa oggi, la festa dei popoli, la festa nostra. Quei magi sono come i trasportatori degli ebrei nella prima lettura di oggi, che quindi vengono a partecipare in modo immeritato, imprevisto, delle ricchezze di Israele, di quel verbo fatto carne, di quel bambino che ha visitato il suo popolo e che ha inaugurato il regno eterno. In altre parole, Paolo, nella seconda lettura di oggi, può dire, modestamente, è un pochino provocante il tono di Paolo nel capitolo terzo della lettera agli Efesini, io il mistero di Cristo, il mistero della grazia di Dio lo conosco. Se voi leggete bene quello che io vi scrivo, capite qual è la mia comprensione del mistero di Cristo. Parole che il lezionario di oggi avrebbe tagliato, perché appunto un tantino, diciamo così, ironiche e provocanti. Paolo sta dicendo, il mistero che è stato taciuto per secoli è stato rivelato adesso agli apostoli e ai profeti. E il mistero è questo, che le genti partecipano della stessa eredità, entrano a far parte dello stesso corpo, ricevono le stesse promesse. Quali sono l'eredità, il corpo e le promesse di cui noi veniamo a far parte? Sono l'eredità, il corpo e le promesse del popolo ebraico. Lo vedevamo anche ieri, la sapienza prende e fissa la sua tenda in quel popolo, mette lì le sue radici, scopre che quel popolo è il popolo degli eredi. Sono gli eredi di Dio, sono gli eredi del regno, sono i figli primogeniti, sono il popolo eletto, sono la radice santa. In quell'eredità anche noi tutti, stranieri, pagani, lontani, veniamo a partecipare. Noi tutti, senza alcun merito, veniamo a ricevere questa eredità preziosissima, a venire a far parte di quel corpo. Che cos'è quel corpo? È la carne di quel bambino, è il corpo di Cristo di cui tutti veniamo a far parte come membra di un unico corpo. Siamo concorporei. Durante la c'è un'espressione meravigliosa in cui a un certo punto chi presiede a nome di tutta l'assemblea chiede a Dio di che i presenti possano formare un solo corpo e un solo spirito. È qualche cosa di enorme. Pensate che l'unione di due persone in un solo corpo, un'esperienza che forse qualcuno di voi può legittimamente avere compiuto, è qualche cosa di lontanamente analogo a quello che succede quando celebriamo l'Eucaristia. Veniamo a formare lo stesso corpo e lo stesso spirito con la carne di quel bambino. Ah, un mistero grandissimo. Ha ragione Paolo a dire: ma guardate un po' che io adesso vi svelo un mistero, era nascosto per secoli ma è stato rivelato agli apostoli e ai profeti, sicché siamo tutti attaccati gli uni agli altri come le membra di un corpo. E quando un membro gioisce tutti si rallegrano, ma quando ci fa male la punta del dito, come dice quella barzelletta, non è perché ho male sulla spalla o sulla pancia o al ginocchio, ma perché ho male al dito e quello mi fa male, e tutto il corpo soffre perché ho male a un dito o a un dente. È un legame che ci lega tra di noi. Siamo coeredi di Cristo, concorporei di Cristo. E dunque una prospettiva meravigliosa quella che Paolo qui ci descrive, aggiungendo infine che si tratta delle promesse di Dio che si sono finalmente adempiute, si sono realizzate nel viaggio di quei magi. Si sono realizzate le promesse di Isaia, che parlava dei dromedari, dei cammelli, da Seba, da Saba, da Tarsis. Bisognerebbe studiare la geografia, sapere dove si trovano queste regioni e scoprire che non sono l'Occidente opulento nel quale noi privilegiati abitiamo, ma sono zone altre, l'altro emisfero, l'altra faccia della luna, vengono da lì. Quei magi ci rappresentano e provano una grandissima gioia. E questa grandissima gioia a me piacerebbe tanto che fosse la gioia di ciascuno di noi e anche di noi tutti insieme in questa occasione dell'anno. Siamo anche alle prime battute di un nuovo anno civile. Oddio, non è che la cronaca internazionale proprio sia precisamente brillante in questo momento, ma possiamo provare a sperare, vero? A tenere alta la speranza, a partire dalla gioia di quel bambino che ci è stato donato, a provare a immaginare un altro tipo di convivenza tra di noi e con gli altri. Per esempio, provare a renderci conto che le diversità non sono sempre una perdita, ma possono diventare un vantaggio, che non è vero che chi ci visita è soltanto un miserabile, un pezzente e un incivile, ma che forse c'è anche un altro modo di intendere, di vivere i fenomeni ai quali stiamo assistendo. Entriamo in un'altra logica. Teniamo alta la gioia del Vangelo, facciamo tesoro dell'incontro con questo bambino che ha sovvertito il corso della storia del genere.